Oggi pomeriggio abbiamo le confessioni. Bene, allora vorrei leggere con voi da Luca una serie di testi che sono uno vicino all'altro, almeno la prima parte, poi abbiamo, siamo nel capitolo 12, e io vorrei leggere dal 32, 12-32, e poi abbiamo due parabole un po' diverse una dall'altra, e quando vediamo questa diversità, quasi un contrasto, significa che ecco, c'è la posizione, bisogna passare dall'ideale al reale, e Luca deve fare questi conti nella sua comunità, deve proprio confrontarsi con la realtà della sua comunità, e anche noi dobbiamo fare i conti con la nostra, ovviamente, e poi leggere la parabola del banchetto, Luca 14, che è diversa rispetto a quella di Matteo. Non vorrei soffermarmi troppo sui primi due versetti, 33 e 34 del capitolo 12. Vendete ciò che possedete, datelo in elemosina, ne abbiamo già parlato di questo. Fatevi borse che non invecchino, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Allora, che cos'è questo tesoro che noi abbiamo già individuato nel campo? È la realtà, la presenza di Dio nella nostra vita. Questo è il tesoro, no? E allora qui ci sono, Luca deve registrare delle risposte differenti, una posizione ideale, potremmo dire. Questa parabola, la prima parabola, io la identifico molto con la vita monastica. La seconda parabola invece è un'altra realtà, la realtà della Chiesa, di Luca di quei tempi, ma la realtà anche nostra, forse di oggi. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi, le lampade accese. Ecco i monaci, che sono i primi religiosi nella Chiesa, già a partire forse dal primo secolo, dalla fine del primo secolo, non so se sapete che la vita monastica è cominciata con le donne vedove, le donne che non si volevano sposare, hanno cominciato a vivere insieme e dedicarsi alla preghiera, alla penitenza, alla conversione. Sono state loro a iniziare, con tutta probabilità, non abbiamo una certezza storica, la vita monastica. Sul loro modello poi anche uomini importanti hanno cominciato a vivere o la forma eremitica o la forma appunto cenobitica. Ma questo fatto di stare pronti con le vesti strette ai fianchi, è chiaro che c'è una memoria della notte pasquale nell'Esodo. Partire dopo aver mangiato le erbe amare, aver letto i testi, aspettato la visita del Signore, l'angelo che passava, e aver mangiato l'agnello, ma in piedi, che è ancora la notte di Pesach, quando gli ebrei celebrano la Pasqua, la loro Pasqua. E quindi con le vesti pronti, con le vesti strette ai fianchi, perché si deve essere pronti per partire. Le lampade accese, e quindi siamo nella notte. Ecco, tra tutte le preghiere che i monaci in qualche modo hanno stabilito durante la giornata, la preghiera forse più bella è quella della la preghiera notturna, no? Che oggi chiamiamo il mattutino, ma era notturna. E allora ecco che ci si faceva trovare pronti di notte, proprio lo si interpretava in senso letterale questo, no? Pronti di notte. non tutti i cristiani si svegliavano per pregare, per stare insieme di notte, no? Ma seguendo questo testo si è cominciato nella Chiesa anche questa pratica, no? Con le lampade accese, e quindi salmodiare nell'attesa, perché anche c'era l'idea che il Signore sarebbe venuto di notte, la sua parusia sarebbe... Beh, tutti gli eventi importanti nella Sacra Scrittura avvengono di notte spesso, no? Ecco, l'uscita dall'Egitto è di notte, l'incontro di Giacobbe con Dio è di notte, no? La lotta, tanti altri episodi sono di notte. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze. Attenzione, anche qui ci sono due aspetti molto importanti. Il padrone che noi aspettiamo, il Signore che noi aspettiamo, è lo sposo. Lo sposo che non ci ha dimenticati e quindi viene nella notte. E quindi lo aspettiamo, perché il Cantico dei Cantici fa riferimento appunto a questa visita di notte dello sposo per la sua sposa. La sposa qui ovviamente è la Chiesa, siamo ciascuno di noi, ma anche singolarmente e comunitariamente, in modo che quando arriva e bussa, riferimento all'Apocalisse, li apra subito. Quindi siamo di questi che non tergiversiamo, non ci siamo dimenticati del suo arrivo. E quindi che cosa tiene testi? La paura? No. Il giudizio? Neppure. Ma l'amore? Perché se lo sposo giunge, allora noi lo attendiamo, lo aspettiamo come la sposa che attende lo sposo. È l'amore che ci tiene desti, ci tiene vigilanti, con le lampade accese e magari anche pregando, no? Non è un'attesa passiva, è un'attesa, è una memoria attiva. È anche una specie di zikaron. Noi lo zikaron lo celebriamo nell'Eucaristia, no? Vorrei ricordare che per secoli l'Eucaristia si celebrava solo di sera, con la cena. I cristiani si univano per cenare insieme e poi celebravano l'Eucaristia come aveva fatto Gesù. La messa al mattino non si conosceva, era un'assurdità. La messa al mattino comincia con Pio V, perché i protestanti facevano la cena la sera, e allora noi abbiamo detto facciamo la messa al mattino, no? E ci sono quelli che se non dicono la messa alle 5, alle 6 del mattino, non so come si fa a celebrare la messa al mattino, io non ce la faccio proprio. E quando succede nella mia comunità io vado, ma è una messa per me molto molto seminzita, cioè non, per me non è attiva quella messa, non, perché bisogna esserci per celebrare. Bene, e allora ecco qua, la notte, l'incontro, lo zikaron non è solo la celebrazione dell'Eucaristia, certo, ma è la memoria vigilante, attiva, amorosa, amante nei confronti dello sposo. E lo si riconosce subito quando arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. Svegli, credo, ne parleremo di questo quando leggeremo la parabola delle 10 ragazze, delle 10 vergini, che lì invece si addormentano, perché sono stanche, ma non vengono rimproverate perché dormono, anche se il dormire non è proprio una cosa così bella. E vorrei ricordarvi che in Luca i discepoli sono presi da un torpore durante la trasfigurazione. Strano che quando Gesù manifesta la sua luce trasfigurante questi hanno un cedimento, e poi nel Getsemani che li richiama fortemente: non siete riusciti a pregare neanche un'ora con me? Allora uno potrebbe dire, va bene, allora io tra le lodi, l'ora media, il vespri, la compieta, un'oretta ce la faccio a comprire. Ma guardate che non è quello, Non è quello, perché bisogna fare quello, ma in più bisognerebbe avere un'ora nostra di passione, non sofferente, passione di amore, ecco, in cui noi preghiamo veramente, stiamo con Lui durante la giornata. Poi c'è la idioritmia, cioè i ritmi vitali nostri, c'è chi lo fa al mattino, c'è chi lo fa a mezzogiorno, c'è chi lo fa di sera, vabbè, non importa, l'importante è che noi però abbiamo almeno un'ora, ecco, di meditazione, di silenzio, ecco, di fermata, di stare con questo Signore, stare con Lui. E a pregare con Lui per tutto il mondo, per tutte le necessità del mondo. Allora dice, beati qui, quando ritornerà, che vi troverà svegli. Non credo che sia soltanto essere svegli fisicamente, ma essere vigilanti, ecco, un cuore vigilante. Mi piace quel salmo che dice che nel sonno il Signore nutre, fa visita, è un'espressione molto forte, molto particolare, nutre, fa visita, dà il cibo, insomma, comunica la sua vita proprio al suo fedele, al suo credente. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti e i fianchi, si ribalta la situazione. Abbiamo letto qualche giorno fa, la settimana scorsa mi pare, no? Siate proprio come questi servi che dicono siamo inutili, abbiamo lavorato il campo, siamo tornati. Quando siamo tornati il Signore ci ha detto preparami da mangiare, servimi, no? E dopo mangerai anche tu. Ecco, considerati servi inutili. Questo è un altro scenario, è un'altra considerazione, un'altra riflessione da quello. È importante sentirci servi inutili, perché non siamo noi il padrone della messe, non siamo noi i protagonisti, noi collaboriamo con Lui. Qui invece è come una situazione mistica. Tutta la nostra attesa amante, amorosa, arriva lo sposo e poi che cosa? Siamo pronti per servirlo, perché forse vuole andare a tavola, forse si vuole riposare. E invece lavargli i piedi, chissà, e invece no. Lui ci mette a tavola e tutto quello che noi abbiamo preparato per Lui, ecco, è Lui che ce lo serve e passerà a servirli. Questo passerà a servirli fa venire in mente proprio la lavanda dei piedi. Ecco, con questo Signore che serve, che è lo sposo servo, il servo di Yahweh, nei nostri confronti. A me piace molto questo ribaltamento, e dico, questo per me è una delle pagine dove la vita monastica, la teologia monastica ha trovato non solo degli appigli, ma ha trovato proprio dei contenuti abbastanza forti, no? Perché nella vita monastica è così, sei vigilante, stai con i fianchi stretti, accendi la lucerna, aspetti il tuo Signore, lo preghi, servi gli altri, no? Servi gli altri e poi quando il Signore ti fa visita ti accorgi che è Lui che ti ama, è Lui che ti serve. E che ti mette a tavola, no? E bisogna vedere cosa fa, se ti dà da mangiare, se ti lava i piedi, bisogna vedere. Ognuno di noi avrà la sua esperienza. E giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, per alcuni esegeti questo è un riferimento alla passione, quella notte che comincia con l'istituzione dell'Eucaristia e va avanti, col Getsemani, l'arresto, tutte le crisi, no? Quella notte è una memoria ancora viva nella comunità, molto forte. E quindi giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, perché adesso la passione nella storia la viviamo noi, li troverà così, beati loro, beati loro. Quindi se non sono ritornati a un'abitudine pagana, se hanno dimenticato, se si comportano in un'altra maniera, adesso subito dopo questa parabola di un idealismo, no? Di una dimensione ideale della vita cristiana, cioè quasi la dimensione mistica della vita cristiana, dove quasi Lucca si augurerebbe che tutti i membri della comunità vivessero questo, ma lui lo sa che non è così, che nella Chiesa non è così. Ecco, cercate di capire questo. Siate saggi, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la porta. È un esempio, no? Tu non lo sai quando arriva il ladro, stai attento, ma poi dopo forse ti dimentichi, ti perdi. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Attenzione, il figlio dell'uomo viene in due modalità, alla fine del mondo, compimento della storia, benissimo, ma viene anche oggi. E come viene? Viene attraverso le scritture, attraverso l'Eucaristia, nella preghiera, nel silenzio, nella visita del fratello. Non sappiamo come viene questo Signore, in tanti modi. Noi però dobbiamo tenerci pronti. Ecco, questa è l'avvertenza lucana. Siate pronti, probabilmente doveva vedere nella comunità che non c'era più questo allenamento, non c'era più questo allenamento, questo esercizio di vigilanza, di in qualche modo di attesa, e forse anche, diciamo, non c'è nella nostra chiesa, nella nostra comunità, nella nostra vita. Questa memoria, questo zicaron esistenziale, no? Dov'è il paradosso in questa parabola? Il paradosso è questo, che mentre il servo si aspetta il suo padrone per servirlo, farsi trovare pronto per servirlo, invece il paradosso è che tu sei pronto per aprire la porta, ma è lui ancora più pronto di te per servirti, cioè per amarti. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi? È per alcuni questa parabola o è per tutti? Anche questa domanda è una domanda ancora aperta nella Chiesa, no? Ma questo esercizio è soltanto per alcuni eletti, per i chiamati, i monaci, che poi forse non lo fanno neanche più, i monaci, l'alzata notturna, forse c'è le comunità, ma la maggioranza oggi non lo fa più. Oppure per tutti, è una dimensione appunto di tutta la Chiesa, di tutta la Chiesa. Perché probabilmente Luca vedeva che c'era un lassismo nella sua comunità. Pensate Luca che vede il lassismo nella sua comunità 2000 anni fa, ma nella nostra, allora che cosa c'è? Non lo so, lo sconquasso, non lo so. Se tornasse Luca. Stamattina abbiamo visto Marta e Maria, no? Marta, poveretta, che si affannava, ma noi cosa facciamo? Che corriamo dalla mattina alla sera, no? Cosa direbbe Luca? Allora, ecco, cambia registro, totalmente un cambio di registro. Chi è dunque l'amministratore? A me piace molto questo termine perché è il termine che usa anche Paolo. Siamo amministratori delle cose di Dio, cioè noi non siamo i proprietari delle cose di Dio. Molte volte ci comportiamo così, ci sentiamo padroni della fede degli altri. Invece no, siamo amministratori. Dovremmo distinguere tre livelli, vorrei dire, il profeta, perché Paolo dice che il carisma più bello, più importante nella Chiesa è la profezia. Nella disputa, nella prima lettera ai Corinti, capitolo che va dal 12 al 14, il 13 cellino dell'amore, ma riprende tutto nel capitolo 14, dice che io potrei avere anche il dono, il carisma, in qualche modo delle lingue sconosciute, ma se non c'è il traduttore che traduce per tutti, è vano avere quel dono. Dice, io ce l'ho questo dono, Ma se nessuno mi deve capire, lascio perdere. Perché i doni che noi riceviamo da Cristo, dallo Spirito, è per la costruzione della comunità. E lui dice che il dono più importante per la Chiesa è la profezia. Non è il dono delle lingue, ma è il dono delle lingue sconosciute, ma è il dono della profezia. Allora, i profeti li manda Dio. Non è che qualcuno di noi si può assurgere di dire io sono il profeta, ma facciamo ridere. No, Dio manda i profeti. Noi però abbiamo bisogno anche di uomini e donne carismatici. Speriamo che tra questi uomini e donne carismatici ci siano anche i profeti. Ma quando lui parla dei carismi intende i maestri, intende gli apostoli, i maestri, intende quelli che si organizzano la carità nella comunità e così via. Fa un piccolo elenco dei carismi, Paolo. L'apostolato, l'insegnamento, la carità, tra gli altri, ecco sono. E poi alla fine, allora, uno direbbe, vado a cercare il profeta, ma il profeta bisogna vedere se c'è. Abbiamo profeti oggi nella Chiesa? Non lo so. Dove sono questi profeti? Io ritengo che Papa Francesco sia un po' profeta nella Chiesa di oggi. E il fatto che non tutti lo accettano è proprio il segno della sua profezia. Forse. Ma meno abbiamo uomini e donne carismatici? Anche qui è una cosa un po' difficile. Eppure se abbiamo ricevuto dei carismi, ma come li viviamo questi carismi? Siamo carismatici, non nel senso del movimento carismatico, ma siamo carismatici, cioè attraverso il nostro carisma viviamo nella Chiesa con il carisma ricevuto? O è diventato un mestiere, una professione, qualche cos'altro? E allora a me piace che a un certo momento Paolo diceva, beh, allora siamo amministratori. E lui dice, io sono un amministratore. Lui che è un profeta, un apostolo, è un uomo carismatico. Alla fine dice, sono un amministratore delle cose di Dio. Allora chi è dunque l'amministratore fidato e prudente? Fidato e prudente. Attenzione alle parole nella Bibbia, fidato, prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù, cioè della sua comunità, per dare la reazione di cibo. Quale reazione di cibo? È la parola. Chi è questo amministratore che a capo della comunità dà la parola agli altri? La parola di Dio, come un cibo a tempo debito. Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Diciamo la verità. Stamattina parlavo con uno di voi e mi diceva, mi sarebbe piaciuto vedere il Carlo Maria Martini come l'avrebbe fatto il Papa. Era malato, poveretto. Ci avevano provato a nominarlo. Dice, ma sono malato, lasciamo perdere. No? Ma diciamo, un pastore che si è qualificato veramente in questi ultimi anni, con evidenza vorrei dire, di dare la parola di Dio, è proprio lui, di dare la parola di Dio alla sua gente, tant'è che le sue lettere poi erano lette anche in tutta Italia, lettere annuali, no? Quelle che lui scriveva, che erano sempre delle grandi meditazioni anche sulla parola di Dio, per la sua chiesa di Milano, lui le scriveva per la sua chiesa, ma poi approfittavamo un po' tutti noi in Italia per questo, no? Uno dei pochi pastori, vorrei dire, ecco, che dà la razione. Ma questo lo deve fare il vescovo, lo deve fare il prete, lo deve fare il catecheta. Io preferisco parlare più del catecheta che del catechista. Lo deve fare la suora, lo deve ognuno di noi. Dobbiamo dare questo cibo, questa razione a tempo debito nella nostra comunità, ma soprattutto colui che è messo a capo degli altri. Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi, ma poiché sa che nella sua comunità le cose non sono proprio così, anzi, quelli che sono a capo non danno la parola, anzi prendono i beni degli altri, succhiano la vita degli altri. Ma se quel servo dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, doveva venire? Non viene? Quando arriverà? A me c'era ancora una domanda ai tempi di Luca, adesso la domanda forse non ce l'abbiamo neanche più. Quando arriverà? Ma tarda a venire, cominciasse per cuotere. Quindi questo è un violento. Vuole sottomettere gli altri con la forza, per cuotere i servi e le serve, mangiare, a bere, ubriacarsi. E probabilmente c'erano questi. La comunità di Lucca probabilmente era formata da piccole comunità, piccole e medie comunità. Si riunivano nelle grandi celebrazioni, nelle grandi, meno piccole. E allora a ogni comunità c'era uno che sorvegliava gli altri, insomma, che faceva il capo, guidava gli altri. Ma questi probabilmente erano scelti un po' così. E c'era qualcheduno che spadroneggiava, approfittava del suo ruolo per mangiare, bere, ubriacarsi addirittura. Vi ricordate nelle lettere pastorali, non so se sono scritte da Paolo, io ho dei dubbi personalmente, però insomma sono dei testi che parlano un po' della Chiesa, e quando si dice del vescovo che era una sola moglie, deve avere figli educati, non deve bere, deve essere amministratore, gestire bene le cose, eccetera, eccetera. Ma perché? Perché in certe comunità invece non era così. È già tutto qui nel Vangelo di Luca. Quindi questo servo che comincia a essere violento, a sottomettere gli altri con la forza addirittura, e poi mangia, beve, si ubriaca, proprio il contrario. Il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta, non lo sa, a un'ora che non sa, e non sarà la fine del mondo, ma sarà la fine del mondo per la sua vita, e lo punirà severamente, gli fingerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo, ecco, e qui adesso guardate la dimensione pastorale di Luca, una cosa incredibile, perché distingue due situazioni diverse. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, cioè quindi tu conosci il Vangelo, tu sai come devi fare l'amministratore, che devi essere sobrio, onesto, devi dare il cibo alla tua gente, devi servirla, tu lo sai. Questo servo che conosce la volontà del Signore, del padrone, e non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Col senso che vuol dire che sarà giudicato negativamente. Se questo servo che si trova a capo degli altri nella comunità, ma lui lo conosce, è istruito, lo sa, conosce queste cose, ma non le ha fatte, allora la sua vita è veramente a rischio davanti a questo Signore. Quello invece che, non conoscendola, ecco, distingue il caso del capo, della guida della comunità che conosce, e il caso invece dell'ignorantotto, che è stato messo lì perché forse non c'era nessun altro, ma forse non conosce, non sa, non è ancora mezzo pagano. Che non conoscendola avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, non mi fermo a commentare questo versetto perché l'ho già commentato ieri sera nella omelia, ma una parola devo dire: a chiunque fu dato molto, cosa ti è stato dato? La fede, l'amore da parte del Signore, il suo perdono. Ti ha dato un carisma, ti ha dato l'amministrazione. Quante cose ci ha dato? Valutiamole, la vita tutti i giorni. Ecco, chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. Quindi prepariamoci. A chi fu affidato molto, scusate, a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi, ho letto male, a chi fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. La traduzione è fatta molto bene, e ti è scritto proprio così in greco, tra il dare e l'affidare. Allora, cosa ti è stato dato? Ti sono state date delle cose? Cosa ti è stato affidato? Le persone? Ti è stato dato la dimensione materiale della Chiesa? C'è un amministratore che ti rapporti alle cose materiali della Chiesa? Oppure ti rendi conto che ti sono state affidate delle persone? La Chiesa delle persone, il Tempio somatico delle pietre vive. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto, ma a chi gli fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. È un insegnamento, credo, che troviamo soltanto in Luca, perché probabilmente queste questioni non erano diventate così aperte nella comunità di Marco o nella comunità di, forse c'era una disciplina maggiore, nella comunità di Matteo, per non dire poi nel Vangelo di Giovanni, ecco, insomma, no? E invece Luca deve fare i conti con queste comunità dove la maggioranza sono pagani, sono arrivati, sono stati convertiti, battezzati, ma ancora devono assimilare tanto della Bibbia ebraica, del messaggio di Cristo, della logica del regno di Dio, devono assimilare tanto, e quindi ci sono queste contraddizioni. Quindi Luca aspira a un ideale, e fa bene ad aspirare a un ideale, quel servo che è attento, che aspetta, che è preparato, che insomma, che è sobrio, che è preso dall'amore, che attende lo sposo, bene, ma poi deve constatare che nelle sue comunità purtroppo ci sono quelli che mangiano, bevono, picchiano, sono violenti, sottomettono gli altri, si approfittano del loro ruolo, forse per far star meglio la propria famiglia, se stessi. Beh, insomma, se guardiamo la storia della Chiesa, queste cose si sono riprodotte tante volte. Insomma, no? Io ho visto anche, insomma, nella nostra storia occidentale, queste cose ci sono state, insomma, no? Ma ancora oggi in certi paesi, in un certo momento, essere prete significa poi costruire la casa ai propri genitori, insomma, aiutare il fratello, la sorella, no? Tante altre cose, insomma, no? E non si fa scrupolo in qualche modo, no? Ma quei soldi lì sono i soldi della Chiesa, mica sono soldi tuoi personali. Non dovrebbero essere gestiti così. Allora, in che senso siamo amministratori? Come siamo amministratori? Siamo amministratori solo dei muri, dei soldi, del cibo, ecco. Oppure ci sentiamo responsabili, ecco, dei rapporti, delle relazioni, delle persone. Mi piace molto la traduzione. A chi fu dato molto, a chi fu affidato molto. E in qualche caso, tutte e due le cose. E allora nel capitolo 14 abbiamo la parabola del grande banchetto, sempre uno sposo, uno sposalizio, ma la parabola in Luca è molto diversa. Io vi vorrei invitare a leggere anche per conto vostro Matteo 22:2-10. Io oggi non ho il tempo per leggerla, ma sapete qual è la differenza. Perché uno gli dice, sto leggendo Luca 14:15, uno dei commensali, avendo udito, questo è bello, perché Gesù viene invitato a cena da un tizio, e vede uno che è idropico, e vorrei soltanto sottolineare la cosa molto bella, che guardandolo dice, ma è lecito o no fare del bene il sabato? Perché tutti lo stanno aspettando per capire se agirà, se lo guarirà. E lui vuole guarire il sabato, ma non per fare un dispetto ai farisei, perché il sabato è il giorno, lo Shabbat, dell'incontro. Dio si era fermato a creare tutto per stare con la sua creatura, l'uomo, la dama, e dice, gli ha detto, ma riposati con me, stai con me, contempla tutto quello che io ho fatto. E come ti ho fatto anche te? Però vorrei sottolineare il versetto 4, ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, perché qui c'è qualcosa che non torna, è a tavola, proprio davanti a lui c'è questo idropico. Tutti stanno aspettando di capire cosa farà, no? Lui pone la domanda, è giusto o meno guarire, fare un atto buono nel giorno di sabato? Lui lo prende per mano, quindi si è alzato, lo prende per mano, lo guarì. Ecco, io non riesco a capire, dal verbo mi sembrerebbe quasi che se lo prende per mano lo sposta, va da un'altra parte, o lo prende per mano, lo tocca semplicemente e lo guarisce. Guardate, quando Gesù va nella camera da letto della suocera di Pietro, cosa un po' strana che un uomo vada in una camera di una donna, è vero che è un po' anzianotta questa qui, vabbè, però insomma è a letto. Insomma, non so come era vestita questa donna a letto, no? Dice il testo che gli prese per mano e la tirò giù, la mise in piedi e lei subito si mise a servirla. E anche la figlia di Gairo, se voi vi ricordate, la prese per mano, lei si alza, si mette seduta e poi questa ragazza si alza proprio, corre nella camera e gli dice preparatele da mangiare, datele qualcosa da mangiare, perché era un po' di tempo che non mangiava, poveretta, no? Ecco, allora, secondo me, non so, la prese per mano, io ci vedo lì un movimento, ma il Vangelo non lo dice, quindi voi pensate quello che credete, se voi pensate che l'ha solo preso per mano e questo era il motivo della mediazione per guarirlo, va bene, e invece io penso che lui l'abbia portato un po' fuori, da un'altra parte, lo guarì e lo congedò. Come mai non gli ha detto, ritorniamo nella sala? Lo congeda, lo manda a casa. Poi disse loro, ritorna, chi di voi, se ha un figlio, un bue, gli cade nel posto, non lo tirerà fuori il giorno di sabato? Quindi non criticatemi, perché voi vi impegnate, casomai, per il vostro bue, io invece guarisco le persone. E non potevano rispondere. Poi c'è tutta la discussione sui posti, perché nel frattempo, e questo perché io sostengo questo, che lui è uscito, perché mentre lui è uscito, questi qui hanno occupato i posti. E allora quando ritorna dice, quando sei invitato a nozze, perché lui è lo sposo, non mettete al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti cedigli il posto, allora dovrai con vergogna andare in fondo, mettiti in fondo, così lui ti chiamerà e avrai onore davanti a tutti i commensali. E poi dice anche che quando bisogna offrire una cena, un pranzo, chiama, non invitare quelli che ti possono ricambiare, ma chiama i poveri, chiama gli ammalati, gli esclusi, i ciechi, i zoppi, fai il banchetto con loro, no? E sarai beato, perché non hanno da ricambiarti e riceverai la tua ricompensa il giorno, appunto, alla risurrezione dei giusti. E continua questa cosa, siamo in una tavola, sabato, giorno molto particolare, e allora uno dei commensali, avendo udito questo, gli dice, beato chi prenderà cibo nel regno di Dio, e allora lui spiega questa beatitudine del regno, no? E sappiamo bene com'è, un uomo vuole fare una cena, chiama gli invitati, venite, pronto, manda il suo servo, no? Ma il primo gli dice ho comprato un campo, devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. Ecco, siamo sempre impegnati, siamo pronti ad accettare questo invito a questa cena, no? Forse qui è l'invito alla cena eucaristica della comunità? Punto di domanda. Cosa c'è dietro a questo testo? Che alcuni forse perché avevano la vacca, avevano il campo, non so che cosa, non venivano all'Eucaristia, non partecipavano alla cena della comunità, non lo sappiamo. È un dubbio. E lui dice questo, ho comprato un campo, ho comprato 5 paia di buoi, un altro, ti prego di scusarmi, e mi sono appena sposato e perciò non posso venire. Devo stare con mia moglie, oppure devo avere il permesso di mia moglie. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: esci subito per le piazze, le vie della città, conduci qui poveri, storpi, ciechi. Se voi leggete questo in Matteo, la stessa parabola, dice che invece il Signore si arrabbiò molto e disse che questi invitati non erano degni, e allora andate a cercare altri e non fatevi scrupolo. Andate per le strade, le stradacce, andate dietro i boschi, prendeteli, portateli. E il servo dice: Signore, è stato fatto come è ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora dice al servo: esci per le strade, lungo le siepi, costringili a entrare. Quindi probabilmente proprio questo è il segno nella comunità, no? Che la comunità cristiana deve avere le porte aperte per tutti, senza distinzione, anzi proprio quelli della strada, quelli lungo le siepi, perché la mia casa si riempia, ma la casa qui è la chiesa, perché io vi dico, nessuno di quelli che non state invitati gusterà la mia cena. E qui si risolve così la parabola in Luca, ma noi invece sappiamo che in Matteo 22, 22:10, la parabola ha un esito totalmente differente, perché Matteo è più esigente. Luca ragiona così: beh, tanto che entrino, poi li educheremo, li formeremo, li daremo il vestito, battezzeremo, li daremo il vestito bianco, cioè ci sarà tutta una iniziazione, potremmo dire, cristiana, no? Quindi per Luca è molto preoccupante che vengano e che ci sia la porta aperta. Invece per Matteo la visuale è molto diversa. Matteo è molto esigente perché è una comunità esigente. E qua, non tutti possono essere cristiani perché si presentano alla porta. Devono avere l'abito bianco, e cioè devono avere l'abito sponsale. Devono essere preparati, erano puri, devono essere in qualche modo scelti le persone che entrano. E quindi riceveranno poi il battesimo e godranno appunto della... Uno di questi non ce l'ha. E quindi viene cacciato fuori, nelle tenebre, stridori di denti. E allora uno potrebbe dire, ma dov'è allora l'esito del regno? È questo il regno? Che si è cacciato via? Buttato fuori nelle tenebre? Ma il regno non è la prospettiva di una salvezza, di una comunione con Dio, di una misericordia da parte di Dio, no? La Pasqua, in qualche modo, dov'è questo? Ecco, vi consiglierei di leggere il testo precedente a Matteo 22, proprio quello che termina Matteo 21, perché lì avrete la parabola dei vignaioli omicidi. E se voi vi ricordate, anche lì c'è una storia quasi analoga, no? C'è la vigna che è stata data in affitto da lavorare. Questo signore manda i suoi rappresentanti, che sono i profeti, alla storia di Israele, vengono tutti ammazzati. Alla fine dice: manderò mio figlio. Beh, avranno rispetto il mio figlio. No, lo ammazzano anche quello. Ammazziamolo, perché così ereditiamo noi la vigna. E pone la domanda: ma cosa farà qui il vignaioli quando il signore arriverà? Dice: li ucciderà, no? Ma non avete letto? Ecco, questa parabola ha un commento, ha una visuale teologica di apertura del regno e anche della Pasqua. Ma non avete letto che la pietra scartata, buttata via, che è il figlio buttato via, Dio lo prende e lo metterà proprio come la pietra basilare su cui costruirà un nuovo edificio? E questa è la Pasqua. Sì, ecco la storia violenta di Israele. I violenti si sono impossessati delle cose di Dio, del regno di Dio, no? Ma Dio risponde non con altrettanta violenza. Quindi quando noi leggiamo anche l'altra parabola, Matteo 22, quella lì, che, di quello là che viene cacciato fuori, non dobbiamo dimenticare la chiusura della parabola precedente, che è di ordine pasquale, dove sì, dovrebbero essere puniti, condannati, anzi uccisi. Ma invece Gesù fa un commento, dice un'altra cosa. Ecco il paradosso, che è il paradosso pasquale. Ma non avete letto, non avete capito che Dio non si comporterà così, ma che invece andrà a cercare la pietra buttata via e con quella pietra edificherà qualcosa di nuovo, di mai visto. Questa è la risposta pasquale, questa è la risposta del regno, no? Alla storia di Israele, a tutti i fallimenti dati, e anche io credo questa è la risposta alla parabola che segue. E allora ci sono quelli che sono apocalittici, che vogliono la punizione, vogliono che qualcuno vada a finire all'inferno, e allora ecco, vedi che l'ha buttato fuori, non può stare con noi, eccetera eccetera, no? E io dico sempre, beh, leggete con attenzione il Vangelo prima e dopo, no? Perché probabilmente questa parabola, anche con questa finale, in qualche modo sono delle venute incontro, cioè Matteo deve venire incontro alla sua gente che ragionava così, purtroppo ragionava così, ma prima di questa parabola già aveva insegnato a vedere le cose in un'altra maniera, nella luce appunto dell'insegnamento di Cristo, che lui stesso è questa pietra buttata fuori. Se lui è stato buttato fuori e Dio vuole costruire qualcosa di nuovo, allora anche questo qua che è stato buttato fuori non può rimanere là. Tu lo vuoi buttare fuori, tu vuoi che l'esito della parabola sia così, e forse c'è una selezione, ma se Dio, la pietra rigettata dagli uomini, è stata messa a fondamento di tutto, come fa a tenerla fuori? È come una provocazione questa parabola per la sua comunità. Matteo la scrive come una provocazione. Volete proprio così? Pensate proprio così? E diciamo, forse anche noi ancora oggi, molti di noi, ragionano ancora in questa maniera. Allora, significa che noi non abbiamo ancora accettato la logica del regno e non siamo ancora uomini e donne pasquali. Tre punti per la vostra riflessione. Il primo punto, mi pare, dovremmo guardarci che servi siamo, che amministratori siamo. Siamo amministratori stanchi, ci siamo dimenticati delle cose di Dio, siamo diventati padroni nella Chiesa, quando noi invece dovremmo essere servi, amministratori, perché non, il padrone è un altro, non siamo noi. E questo padrone è uno sposo, che sempre ci ama, ci vuole servirci, ci ama, ci vuole incontrare e nella notte, nell'amore, ci serve. L'abbiamo dimenticato questo. Non abbiamo mai fatto esperienza, non abbiamo mai fatto esperienza di questo, o sì? Allora, se abbiamo fatto esperienza di questo, teniamocela cara questa esperienza, se siamo stati messi a tavola e serviti da questo sposo. Credo che sia molto importante questo. Io spero, credo che la vita monastica sia questa testimonianza nella Chiesa proprio di questo. I monaci dovrebbero sempre dire, Non dovrebbero raccontare la loro penitenza, le loro... dovrebbero sempre dire: ho atteso il Signore con la lampada accesa, ho pregato, sono stato vigilante, e poi quando Lui è arrivato mi ha messo a capotavola, mi ha amato, mi ha servito. Ecco, dovrebbe essere questa memoria amante, sponsale nella Chiesa per tutti. Ma questa è un'esperienza per tutti. L'abbiamo fatta, l'abbiamo dimenticata, non l'abbiamo vissuta piena. Cosa è successo? Domandiamoci. Secondo punto, siamo amministratori fedeli? Allora ci facciamo carico degli altri? Sentiamo l'affidamento, la responsabilità degli altri? Oppure gestiamo perché sentiamo che ci hanno dato solo delle cose, no? Ecco, quando andiamo nella nostra parrocchia ci preoccupiamo delle cose? Certamente che se piovo in chiesa mi dovrò anche aggiustare il tetto, ovviamente, ma non è la mia priorità. La mia priorità è un'altra, è che mi è stato affidato, mi sono stati affidati dei fratelli e delle sorelle, a cui devo dare il cibo della parola di Dio ogni giorno, ma specialmente la domenica, nel giorno del Signore. E non posso spadroneggiare sugli altri, farmi ricco, arricchirmi con la ricchezza della Chiesa, no? Ecco, credo che sia qualcosa di molto importante. Quindi Luca vuole avvertire questi amministratori, quelli che guidano le comunità, ecco, diventare più consapevoli e di non addormentarsi e di non dire: ma tanto non torna, io ne approfitto. No, il Signore viene ed è presente già nella Chiesa. Terzo punto, la parabola degli invitati a nozze, no? Ecco, personalmente mi piace di più la scelta pastorale di Luca. Forse Gesù ha raccontato questa parabola in qualche modo volendo svegliare quelli che volevano entrare nel regno e dire: guarda che devi avere l'abito, ti devi preparare, non puoi mica venire a mangiare a uffa, devi stare in una corrispondenza. Probabilmente Gesù l'ha raccontata così, ha ragione Matteo. Ma Luca ha un taglio pastorale e dice: ma questi qui non sono pronti. Allora, se io li faccio attendere fuori, questi si perdono. Facciamoli entrare nella chiesa. E forse è la nostra pastorale, non lo so, la vostra. Ma abbiamo visto questa pastorale, che non è una pastorale a maniche larghe, no? Ma è dire questi fratelli e queste sorelle li dobbiamo formare, li dobbiamo accompagnare. Formare a ricevere i sacramenti, formarli anche dopo i sacramenti, a entrare sempre di più nel mistero appunto pasquale, diventare uomini e donne pasquali. Ecco, io non so, quando sono stato a Aquileia, non so se voi ci siete stati, ecco, mi è sembrato di capire come si approcciava queste cose alla Chiesa antica, quando ho visto l'aula dei catecumeni e l'aula dove si andava a celebrare l'Eucaristia, no? Vieni dentro, no? Oh, che bello, no? Cioè, però è l'aula dei catecumeni, era l'aula della formazione, per educarli, fare l'iniziazione. Poi i credenti, i consacrati, andavano a celebrare l'Eucaristia, come per dire: hai un cammino da fare, c'è un'iniziazione. Ma quelli erano già stupiti perché entravano, e non so se avete presente l'aula dei catecumeni, bellissima, straordinaria. Quindi lo stupore, mi immagino lo stupore di questa gente pagana così, che entrava e si sentiva accolta, ospitata, ma la Chiesa sapeva che questa gente doveva fare tanta strada per arrivare alla mensa del Signore. Ecco, quindi, però capisco anche la questione dell'abito. L'ho già detto, la notte di Pasqua, io avrei chiesto qualche cosa di più la notte di Pasqua, quando noi celebriamo il Triduo Pasquale. Non solo di accendere la candela, rispondere alle promesse battesimali, ricevere l'acqua come nel battesimo. Io avrei chiesto l'abito bianco, L'abito bianco, giallo, tu vuoi che tutti siano camaldolesi? No, 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 ma l'abito bianco com'era nella Chiesa antica, no? Che per 7-8 giorni si portava l'abito bianco fino alla Domenica in Albis, no? Ecco, avere ancora questo abito, ecco, sentirsi veramente degli invitati a nozze, amati. Questo abito bianco è la tua dignità cristiana, è la tua responsabilità, è la tua vocazione. Insomma, in qualche modo traspira veramente quasi una dimensione sponsale, una dimensione sponsale. Io avrei avuto il coraggio anche di fare questo, dire che celebriamo. Poi capisco che in tante parti del mondo già celebrare la notte di Pasqua è una cosa impegnativa, figuriamoci chiedere l'abito bianco, ma forse anche nelle nostre comunità diventa un po' difficile. Però dovremmo domandarci se noi veniamo veramente all'Eucaristia, alla Chiesa, se l'abbiamo conservato questo abito bianco, se ce l'abbiamo questo abito bianco. E se qualcuno non ce l'ha, che si trova forse fuori, ecco, non si senta perduto, solo, abbandonato, perché la pietra scartata è stata presa e Dio ha un progetto di unione, di riconciliazione, di unificazione di tutti.